E quindi un brano che ci serve per introdurre il libro. Dischi da 90, un lavoro scritto da Francesco Andrea Brunale, un libro che racconta, descrive con recensioni, interviste e molto altro ancora il periodo anni 90 italiano, che ebbe il suo importante seguito, tant'è vero che da circuito mainstream il circuito underground iniziale divenne mainstream. Ricordiamo tutti che il disco Tabula Rasa Elettrificata addirittura arrivò primo in classifica proprio in Italia, quindi una cosa eccezionale. E quindi ne parliamo con il nostro ospite al telefono. Benvenuto Francesco.
Salve, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno. E allora, esce questo libro, Dischi da 90, per la Bertoni Editore. Io ho fatto una piccola introduzione, ma lascio presentare al meglio a te questo libro, da dove nasce l'ispirazione e quello che un po' contiene il tuo lavoro.
Allora, questo è un libro che è nato innanzitutto durante il lockdown. Ero a casa, quindi ho avuto un po' più di tempo per poter lavorare. Era una cosa che avevo in testa da molto tempo, insomma, poter fare un qualcosa che potesse omaggiare quella scena degli anni 90. Ed è stata una scena, diciamo, secondo me molto prolifica per quanto riguarda il rock italiano.
Eh sì.
E avevo intenzione di fare delle piccole retrospettive, ovvero prendere un disco e recensirlo, dopodiché intervistare i musicisti che avevano fatto quel lavoro. In teoria, devo essere sincero, volevo prendere in esame semplicemente la scena milanese, perché lì a Milano c'erano tanti gruppi che ebbero successo negli anni 90, però poi tra i consigli della mia compagna, dei miei amici più cari, mi dicevano no, allarga il discorso. Alla fine siamo arrivati a 31 artisti che sono rappresentativi di quel determinato periodo. E la cosa interessante è che è un viaggio un po' anche per tutta l'Italia, no? Perché vai a coprire Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Campania, Piemonte, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ci sono tanti gruppi che hanno, Sicilia anche, che hanno fatto tanto bene in quegli anni. E quindi devo dire che sono stato anche fortunato, forse perché era un periodo morto quello del Covid, cioè del lockdown, gli artisti avevano tempo. E mi hanno dato fiducia, perché non mi conoscevano, e ho spiegato un po' com'era il progetto, e quindi siamo arrivati a intervistare 31 artisti. Il libro è uscito per la Bertoni Editore,
sì.
E non so se posso nominarli un po' tutti questi artisti.
Certo, assolutamente, anzi deve essere più che mai così reso interessante quello che hai realizzato, proprio anche citando i nomi presenti.
Sì, allora, per fare un esempio, ad esempio dei, non lo so, parliamo dei Negrita, che sono presenti con il loro primo disco, ho recensito il loro primo disco, ho intervistato Pau. Stessa cosa con i Marlene, dove c'è il Vile recensito, c'è l'intervista su Vile fatta a Riccardo Tesio, ci sono gli After Hours, ci sono alcuni gruppi che non sono messi in copertina perché ho intervistato ex membri di questa band, quindi ho voluto evitare qualsiasi tipo di problema. Tra i gruppi non messi in copertina, ma che comunque ci sono i Flor, gli After Hours, perché ho intervistato Giorgio Pretti, c'è Sei e i Quinto Rico con John De Leo. Dopodiché ci sono anche i Prozac più, Casino Royale, Movida, Scisma, Estra, Alma Megretta, 99 Pozze, poi ci sono Just Mamò, Subsonica, Mao, i Karma, il Ritmo Tribale, i Timoria con Omar Pedrini, insomma,
gli
Anima, gli Interno 17, sto andando a memoria, Umberto Palazzo e Santo Niente,
certo.
I Peach, i Quinto Rico ce l'abbiamo detti, insomma, sono tre, i Malfunk, è l'unico disco questo che degli anni 2000, è stato un po' una sorta di augurio, diciamo così, per il nuovo secolo. E quindi insomma c'è tutta questa bella gente, ecco.
È un lavoro quindi che sicuramente ad alcuni servirà per ricordare un periodo musicale che ebbe il suo bel successo, no? Lo dicevo prima, perché tanti di questi gruppi andarono a firmare per major o comunque venivano suonati anche dalle radio più commerciali, avevano Beh, è l'ultimo periodo in cui si vendevano ancora i dischi, nel senso che comunque ecco, l'esplosione internet avverrà proprio con la fine degli anni 90, primi 2000, i vari Napster e così, quindi all'epoca o facevi la cassetta o ti forse qualcuno masterizzava il CD, oppure comunque ti compravi il CD e andavi ai concerti, che erano sempre molto affollati, insomma ricordiamo i concerti di tutto il circuito che ruotava intorno anche al consorzio produttori indipendenti, quindi ai citati, dai CSI, agli Usmamo, ai Marlene e vari altri, insomma facevano il pienone un po' dovunque, c'era l'area napoletana con gli Alma, i 99 Posse, pure loro grandissimo successo quando erano su Major. E quindi per alcuni può essere un periodo per rivivere certe emozioni, per altri magari più piccolini può essere anche utile come studio per andare a vedere cosa succedeva all'epoca.
Sì, è vero, perché alla fine tra gli artisti che non ho citato prima c'è anche Paolo Martella, Marco Parente, gli MVB, insomma ce ne sono veramente tanti, no? I Sun. Il discorso che fai tu è giusto, perché in quel periodo davvero è stato forse l'ultimo periodo in cui c'era la possibilità di andare a comprare i dischi e si vendevano i dischi. Sentivo qualche giorno fa un'intervista fatta a Raiz di Alma Negretta in cui diceva: io ho venduto 100.000 copie di un disco, ma sono 100.000 copie fisiche, vere. Sì. Oggi danno i dischi d'oro sui click, sì, sugli ascolti su Spotify, ed è cosa ben diversa. Infatti il mio sarà anche un numero ridotto, 10.100.000 copie, però intanto io l'ho vendute.
E poi anche come introiti per l'artista stesso sono decisamente diversi.
Sono decisamente più alti. È vero anche quello che dici tu, cioè nel senso che se da una parte ci sono i nostalgici, diciamo della mia generazione, che magari quel periodo l'hanno vissuto in pieno e magari forse non era mai stata fatta prima una cosa del genere, allora si vanno a rivedere quei gruppi di cui molti CD oggi non sono neanche più reperibili sul mercato, perché sono purtroppo usciti fuori catalogo, se li trovi veramente a prezzi, sì, da mutuo su eBay o sulle piattaforme tipo Discogs, quelle specializzate. Però dall'altra, e non per ritornare sempre sul solito discorso dei Maneskin, i ragazzini di oggi magari attratti proprio da questo successo della band romana possono anche andare a capire quello che c'è stato dietro ormai più di un decennio fa, per vedere, rendersi conto di com'era la situazione in Italia negli anni 90, che era una situazione molto florida, che secondo me rispecchiava anche un periodo storico particolare, ovvero quello del grunge, che aveva sostanzialmente rivoluzionato, forse è stata l'ultima vera rivoluzione rock che noi riconosciamo negli anni 90, e che questa comunque rivoluzione ha preso secondo me anche di striscio l'Italia, perché il rock è ritornato in classifica e quindi anche lì c'è stato l'interesse delle case discografiche, che hanno messo sotto contratto tantissimi gruppi rock italiani, anche se a distanza di qualche anno dal fenomeno grunge.
Beh, assolutamente, perché comunque il successo di Nevermind ha spalancato le porte sia per i gruppi proprio statunitensi, diciamo, così, ma certo. E poi di conseguenza anche in Italia ci sono create anche nelle major sottosezioni, sotto etichette, sì, che andavano a cercare proprio band che potessero avere insomma attrazione tra i giovani, e quindi un lavoro che è sicuramente assai interessante da leggere, quindi ricco di interviste, aneddoti. C'è un aneddoto che vuoi raccontare, magari?
Ma guarda, me l'hai fatto
ricordare. O qualcosa
tu.
Che ti ha colpito, sì, insomma.
No, mi hai fatto ricordare di tu adesso il discorso delle cassette, dei CD, tutte queste cose qua. Non so se ti ricordi, probabilmente dovremmo avere la stessa età io e te.
Sì.
Quando uscirono i Prozac più, uh-huh, che sono tra l'altro nel libro, io mi ricordo che ci fu una sorta di corsa all'oro, nel senso che erano stati etichettati come la nuova band del momento, no? Erano i fenomeni del momento, ancora prima che uscisse Acido, cioè proprio all'esordio, quando uscì Testa Plastica,
Testa
che è
il
disco che, certo, è recensito qui nel libro. Che poi a me piace davvero tanto.
Beh, sì, ottimo.
E è stato un gran disco. Rumore, mi ricordo che ne parlava benissimo, ne parlavano bene un po' tutti i giornali specializzati, perché poi all'epoca i giornali si leggevano, questi giornali specializzati. Però non avevamo internet, non avevamo niente, quindi ci dovevamo fidare sostanzialmente delle recensioni,
sì,
che arrivavano dai giornali. E ricordo nell'intervista che Gian Maria mi ha detto come hanno avuto loro il contratto discografico? Loro erano a Jesolo ed erano entrati praticamente all'interno del festival, del Beach Boom Festival, e avevano sostanzialmente il famoso festival degli anni 90, no? In cui suonarono band americane, inglesi, mi ricordo i Therapy che andarono a suonare da quelle parti. Grandi. E in sostanza loro, Gio Maria portò una cassetta, fecero la loro esibizione, ma non erano ancora nessuno, nel senso che non avevano proprio contratto con nessuno, e proprio con la cassettina la diede anzi a tre o quattro agenti di case discografiche che erano lì per scoprire nuovi gruppi, proprio perché c'era questa corsa, diciamo, verso il gruppo rock che poteva essere messo sotto contratto. E lui, vabbè, diede questa cassetta non pensando che chissà cosa potesse succedere. Fatto sta che il giorno dopo era a casa, viveva ancora dalla mamma, e in pratica squillò il telefono e c'era uno di questi qui che aveva detto che la cosa gli piaceva, e lui non ci aveva creduto all'inizio, perché chiaramente non pensi, magari consegni quella roba, però non è che poi stai lì a pensare chissà chi mi sente, sì, sì, magari mi telefono. Invece l'avevano telefonato, e da lì poi è nato tutto. Questa dimostrazione di come sono cambiati i tempi rispetto a 20-30 anni fa, insomma, dove veramente prima c'era il cosiddetto porta a porta. Adesso con internet e con tutto quello che sta avvenendo non accade più una cosa del genere, ecco.
E quindi libro che citiamo, come si può reperire?
Allora, o lo si ordina da Bertoni Editore, che è la casa editrice, oppure si può trovare il CD, lo si può ordinare in tutte le librerie, o su Amazon, o sulle piattaforme di queste qui digitali, insomma c'è la possibilità di poterlo reperire senza problemi, insomma, ecco, tutto nella norma.
Questo è il tuo primo libro o già vi pubblicato?
No, il secondo. Il primo era un libro sullo sport, io sono di Campobasso, quindi l'avevo fatto sulla squadra della mia città, e questo invece è un libro musicale, diciamo che la musica mi piace particolarmente, insomma, quindi magari ce ne saranno altri in seguito, ecco.
E quindi assolutamente consigliata la lettura di Dischi da 90, Bertoni Editore, Francesco Andrea Brunale. Allora, lascio scegliere a te un brano anni 90 che ti va ad ascoltare insieme.
Chiaramente degli artisti che insomma sono all'interno del libro, immagino.
Cioè,
quindi...
quello che vuoi tu, quello che
sì,
vuoi
allora
tu.
Allora facciamo così, dai. Prendiamo un brano, i Project li ho sentiti prima, sì, quindi li possiamo tranquillamente evitare. Allora facciamo gli Scisma con Tungsteno.
Ottima, quindi anche loro si accasarono presso l'EMI. Ecco, a proposito di dischi rari, non tanto questo che era Armstrong, ma il primo proprio, Bombardano Cortina.
No, quello non si trova.
Io ho la fortuna di
no! Sì.
me lo diedero gli Scisma. Allora, perché loro suonarono, io li conobbi ad Arezzo Wave quando furono scelti come gruppo emergente proveniente dalla Lombardia. Loro rappresentavano Brescia, la Lombardia. Quindi all'epoca, quando erano ancora sconosciuti, sai, distribuivano un po' il materiale promozionale all'epoca.
Un po' come i Prozac.
Esattamente, quindi quel disco sta lì, insomma, ed è a cifre incredibili, siccome.
No, sì, ma anche Ritmo Tribale, per dire, io ho messo sul disco, sul libro Psychosonica, così come anche Mantra,
sì,
altro disco degli anni 90, sono...
Ma cifre astronomiche, assolutamente.
I Karma stessi, cioè, sono dischi che o hai la fortuna di trovarli ancora in negozi di dischi che sono un po' allo sbando,
certo,
hanno buttate le copie così senza capire il valore, altrimenti veramente ci vogliono un sacco di soldini per poterli
avere. Esattamente. E allora, Armstrong, l'album, loro sono gli Scisma. Non so, Francesco, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a te, i microfoni a cui tieni in particolar modo.
Ma guarda, io già vi ringrazio per la pubblicità, insomma, perché è sempre una cosa piacevole poter parlare di una cosa che si è fatta. Però agli ascoltatori dico semplicemente, non perché l'ho scritto io, è un libro che probabilmente non c'era mai stato prima, ed è anche un modo, magari rileggendolo, di riascoltare, soprattutto per chi ha la nostra età, o di scoprire, per chi è più giovane, dei piccoli capolavori che veramente difficilmente oggi si sentono, perché Io penso che un disco come Codemondo dei CSI o come Il Vile di Marlene Kunz siano difficilmente riproponibili, non solo perché erano tempi diversi, ma anche a livello di qualità di scrittura e di, o anche 2020 Speedball di Timoria. Sono dischi veramente rock dove c'era tanta carne, ecco,
sì,
dove
sì.
C'erano veramente canzoni che ancora oggi fanno effetto. Quindi io penso che davvero siamo stati fortunati a vivere quel periodo, senza chiaramente sminuire quello che stanno vivendo i ragazzi di oggi.
Ma anche lo stesso, hai paura del buio degli After Hours, rimane secondo me un
germi,
insomma.
Io germi, ho messo germi perché il disco con il quale sono cresciuto, nel senso li ho conosciuti così, vennero qui a Campobasso ed eravamo a 20 persone, era proprio il tour di Germi, nessuno li conosceva. Hai paura del buio, un po' come Nevermind, no? È un disco
sì,
che ha fatto,
sì, sì, assolutamente.
Ha fatto realmente il botto. Negli anni 80 magari c'è stato 17 Re Dritto Fibba, no?
Sì.
E qui invece...
Beh, anche CCCP stessi.
CCCP, sì, però proprio a livello monumentale, come grandezza dell'opera, 17
sì,
Re era un doppio.
Assolutamente.
Hai paura del buio, ci sono 19-20 pezzi, adesso non ricordo bene. Quindi tantissime canzoni, e quello fu un disco sicuramente clamoroso. Però Giorgio Pretti mi ha detto, guarda, se mi avessi chiesto di parlare di Aurora del Buio, probabilmente ti avrei detto di no. Invece Germi è quel disco che ci ha dato la possibilità poi di fare Aurora del Buio. L'unico mio rimpianto è che nel libro, magari qualcuno me lo chiederà, già me l'hanno chiesto, insomma, dice perché non ci sono i Verdena. Perché Verdena esordirono negli anni 90 con l'omonimo, il disco del 1999.
Sì, era proprio in coda, certo.
Sì, era in coda, diciamo che la gran parte della produzione di Verdena è tutta nel nuovo secolo, insomma, questo
certo.
È normale che sia così, perché lo dimostrano proprio i dischi che sono usciti, però sono stati gli unici che hanno declinato l'offerta. Ecco,
E allora eccolo qui, Tungsteno, ripeto, il libro è scritto da Francesco Andrea Brumnale, si chiama Dischi da 90 e viene pubblicato dalla Bertoni Editore.